su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Oggi trasmettiamo come di consueto dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica di Longarone e parliamo del referendum del 1866, famosissimo referendum del 21 ottobre, dove il Veneto passò di mano dall'Austria alla Francia e poi all'Italia. Il Veneto Serenissimo Governo ha sempre denunciato questo referendum farsa dall'inizio, dalla costituzione appunto del Veneto Serenissimo Governo del 1987, si batte tuttora per il rifacimento di questo referendum che, come sappiamo, è stato fatto in maniera illegale e quest'oggi vorrei un po' riepilogare un po' i passaggi sia di questo referendum farsa sia più concretamente entrando anche nella vita di quei giorni nei territori della Serenissima. Ecco, mi aiuterò per questa trasmissione leggendovi alcuni dei comunicati che ha pubblicato il Veneto Serenissimo Governo nella sua storia, alcuni testi comunicati che abbiamo pubblicato su Spirito Veneto e poi andremo un po' a leggere le fasi di quei giorni nel territorio della Veneta Serenissima Repubblica, nel territorio appunto della Bassa Veronese, aiutandoci da un testo, da un libro edito da Santi 40 e scritto da Federico Bozzini ancora negli anni 80. Ecco, adesso andiamo un po' per ordine e vado a leggere, diciamo, cosa c'era scritto nella pace di Vienna fra Italia ed Austria. Vienna, 3 ottobre 1866. In nome della Serenissima ed Indivisibile Trinità, Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, avendo risoluto di stabilire fra i loro stati rispettivi una pace sincera e durevole, Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, avendo ceduto a Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi il Regno Lombardo-Veneto, Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi, dal canto suo, essendosi dichiarato pronto a riconoscere la riunione del detto Regno Lombardo-Veneto agli stati di Sua Maestà il Re d'Italia, virgola, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate, e questo lo ripeto perché è molto importante, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate, Sua Maestà il Regno d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria hanno nominato per loro plenipotenziari Sua Maestà il Re d'Italia il signor Luigi Federico Conte di Menabrea, senatore del Regno, Gran Cordone dell'Ordine Militare di Savoia, Cavaliere dell'Ordine del Merito Civile di Savoia, Grande Ufficiale dell'Ordine dei Santissimi Maurizio e Lazzaro, decorato della Medaglia d'Oro a Valor Militare, Luogotenente Generale, Comandante Generale del Genio dell'Arma e Presidente del Comitato dell'Arma, eccetera, eccetera, eccetera. Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, il signor Felice Conte Wimpfen, suo ciambellano attuale, inviato ministro plenipotenziario in missione straordinaria, eccetera, eccetera. Fatto Vienna il 3 del mese d'ottobre dell'anno 1866. Ecco, questo, diciamo, in poche parole, è il contratto, è la soluzione, diciamo, diplomatica che è stata combinata tra l'Austria, la Francia e l'Italia nel 1866. E qua possiamo benissimo vedere e capire che tutti questi passaggi, l'Austria aveva messo una grossa parentesi, appunto, che era quella del consenso delle popolazioni debitamente consultate. Poi andiamo a leggerci un altro articolo del Veneto Serenissimo Governo, che riassume un po' il referendum del 1866 nei nostri territori. Il risultato è 646.789 sì, 69 no, 567 nulli. Il 21 ottobre 1866 ebbe luogo sul suolo veneto un plebiscito per l'autodeterminazione, fatto violando il diritto internazionale, con tutto il Veneto invaso da forze d'occupazione dell'esercito italiano, in cui vennero proibite dall'Italia perfino le tradizionali processioni religiose, in quanto assembramento pericoloso per l'ordine pubblico. Questa situazione, dove addirittura i parroci e i cooperatori dei villaggi furono avvertiti che se il voto non fosse stato plebiscitario in favore dell'Italia sarebbero state prese misure pubbliche dolorose contro le loro persone, ha fatto sì che lo Stato italiano occupasse la nostra terra. E per fare in modo che il popolo veneto non fosse padrone del proprio destino e che il voto fosse unanime, le schede furono prestampate con il sì e le urne per i voti separate in base alla preferenza da dare. Questa dei brogli più o meno palesi è una triste pratica dello Stato italiano. La violazione della legalità internazionale ebbe luogo il 19 ottobre del 1866, in una buia stanza dell'Hotel Europa a Venezia, quando il generale Leboeuf, plenipotenziario francese e garante dello svolgimento della consultazione, consegnò il Veneto ai commissari italiani ben 2 giorni prima del referendum. Quest'atto fu solo una delle tante mosse messe in piedi dall'Italia per non consentire al popolo veneto di decidere liberamente del proprio destino. Difatti, le genti venete, inquadrate allora nell'esercito asburgico, sia nella guerra austro-prussiana del 1866 che nell'epica battaglia di Lissa, dove i marinai veneti si sono impadroniti della bandiera di guerra della Marina italiana, diedero un chiaro segnale alle potenze europee di quale fosse il loro intendimento. Non ci fu nessun ammutinamento né diserzione. Anzi, i soldati e marinai veneti si distinsero sul campo d'onore nel nome di San Marco. Quello del referendum plebiscito è un raggiro che colpì tutto il popolo veneto e che ora, a distanza di 143 anni, ci continua a far restare in una situazione di illegale occupazione da parte dello Stato italiano. Ora è giunto il tempo di riprendere in mano il nostro destino di nazione storica d'Europa. Tutto il popolo deve muoversi e far sentire la propria voce alle Nazioni Unite per far sì che il diritto all'autodeterminazione venga sancito anche in Veneto. Firmare per denunciare al mondo l'illegalità del 1866 è il primo passo per ottenere la libertà che lo Stato italiano da 143 anni ci nega. Ecco, come abbiamo detto prima, questo è un altro comunicato del Veneto Serenissimo Governo e che dà l'impressione di cosa è successo in quei giorni, di come Veneto passò sotto all'Italia, ma per chiarire ancora meglio, diciamo, tutti questi sotterfugi, tutti questi passaggi che purtroppo la storiografia da 150 anni a questa parte ha occultato, perché è difficilissimo trovare negli archivi delle nostre città venete, dei nostri comuni, è difficilissimo trovare degli elementi sullo svolgimento del referendum, su come si svolse appunto questo scempio nei confronti del nostro popolo, però qualcosa si riesce sempre a trovare se si cerca, e abbiamo trovato, come ho detto prima, in un libro che chiedo a tutti di leggere, perché è importantissimo per capire gli eventi di quei giorni, per capire i passaggi della nostra popolazione, per capire la volontà della nostra popolazione verso gli italiani, appunto. Chiedo a tutti quelli che hanno un po' a cuore il Veneto, la nostra storia, il nostro essere, di andarsi a leggere questo libro scritto da Federico Bozzini, intitolato L'arciprete e il cavaliere, il Veneto nel Risorgimento. Si potrà capire leggendo questo libro molte delle dinamiche, molti dei sotterfugi che i collaborazionisti italiani locali hanno creato e hanno portato avanti sino ai nostri giorni. Comunque, entrando nello specifico, vado adesso a leggere il quarto capitolo di questo libro intitolato Il plebiscito, e lo vado a leggere fino in fondo integralmente, come lo scrive, diciamo, Bozzini, per capire interamente un po' tutte le vicissitudini di quei giorni. Gli italiani hanno perso tutte le battaglie, ma i loro alleati prussiani hanno vinto la guerra. Al tavolo delle trattative, i rappresentanti diplomatici del nuovo Stato siedono con estremo imbarazzo. L'impero asburgico fa tutte le concessioni di sostanza ai nemici sconfitti, ma non molla sulla forma. All'armistizio di Cormos, ad esempio, i documenti austriaci definivano lo Stato italiano con l'antico nome di Regno di Sardegna. Il Veneto viene ceduto a Napoleone III, che deve trovare le forme opportune per consegnarlo a sua volta al Regno d'Italia. Il ricorso alla democrazia plebiscitaria è l'unica legittimazione che resta a chi è stato sconfitto militarmente. Dalla partenza delle truppe austriache alla pubblicazione dei risultati del plebiscito, il Veneto è consegnato a se stesso. Non esistono ufficialmente autorità o funzionari statali. Gli unici punti di aggregazione politica restano i comuni. Tutti i veneti che si sono schierati con gli italiani si buttano a capofitto nell'impresa di far trasparire dall'urna un'unanimità di intenti niente affatto sicura. La violenza politica e burocratica deve surrogare la forza militare. Malgrado le disposizioni internazionali, il primo grosso sforzo compiuto dai funzionari partigiani è quello di dar per scontato il risultato. Bisogna creare l'impressione che le vicende non possano andare diversamente. Il 6 ottobre 1866 il commissario distrettuale scrive alla deputazione comunale. Ordina che, per prevenire eventuali sfregi all'insegna del governo, che ha ormai ceduto di diritto, ma non ancora di fatto, esse siano ritirate all'interno dei locali ufficiosi. Raccomanda che l'asporto degli stemmi imperiali, che si trovano esposti alla pubblica vista, venga compiuto senza pubblicità e nelle ore di notte. La preoccupazione è eccessiva. I nostri patrioti aspetteranno pazientemente che le truppe austriache si trovino ad una sufficiente lontananza prima di dar sfogo al loro odio contro la tirannide straniera. Il 10 ottobre la Congregazione Municipale di Verona, unica autorità morale rimasta a governare anche la provincia, emana una circolare in cui invita tutti i commissari distrettuali del passato regime a restare al loro posto. Questo provvedimento tranquillizza ovviamente i funzionari, che dispiegheranno tutto il loro zelo per ben meritare nei confronti del nuovo governo. L'11 ottobre, l'abbiamo visto, le truppe austriache si ritirano dalla bassa Veronese. In giornata arriva alla deputazione comunale di Cerea una lettera del commissario che espone i risvolti politici della faccenda. Il funzionario rende noto che l'attività delle II.RR autorità del Veneto va a cessare col giorno d'oggi e col giorno 12 andante non avranno più le medesime né ingerenza né rappresentanza. In base agli accordi di pace, il Regno Lombardo-Veneto, con la favorevole mediazione della Francia, viene ceduto al Regno d'Italia. Di conseguenza, dal 12 corrente, io, scrivente ufficio, assume la rappresentanza e l'ingerenza del governo italiano. Possiamo capire lo stato di incertezza di un funzionario che si trova a non rappresentare nessuno. Certo è che la sua interpretazione degli accordi internazionali è piuttosto affrettata e decisamente sbrigativa. Con tal giorno, aggiunge di propria iniziativa, tutti i pubblici documenti dei comuni, notai, ingegneri e i PI istituti dovranno essere intestati con l'indicazione Regno d'Italia. A badare il commissario di distretto di Sanguineto è già stato annesso al nuovo regno. Con il suo zelo burocratico ha già provveduto alla carta intestata. Aggiunge poi un'osservazione totalmente ovvia anche per il più fervido austriacante. E da tal giorno la Chiesa ha obbligo di non più invocare la benedizione divina sopra un governo straniero e legalmente cessato. A guardar bene non si tratta di un'osservazione scontata, è una minaccia. Chiude la propria missiva raccomandando alle deputazioni comunali di vigilare e operare a ciò che la consociazione di questa nostra esistenza nazionale sia compresa e festeggiata nel pubblico col dovuto onore al grido festante di Viva l'Italia. Il nostro commissario ha esagerato. Si è spinto un po' troppo avanti nell'esposizione del fatto compiuto. Però questo è il clima generale nel quale i funzionari e le autorità filo-italiane predispongono la libera scelta delle popolazioni venete. Non si preoccupano nemmeno di fingere imparzialità. sono gestori amministrativi della votazione e pubblici assertori del suo necessario risultato filo-italiano. La deputazione comunale cerca di creare il clima con tutti i mezzi che ha a disposizione, che non sono poi molti. A decidere questa volta è la massa. Il plebiscito ha l'inconveniente di mettere la borghesia nella necessità di convincere i contadini, e costoro possono essere raggiunti dalle idee solo in un'occasione, durante le prediche domenicali. A Verona i liberali temevano una certa reazione da parte dei clericali e degli austriacanti, specialmente nelle campagne. I giornali, intuendo il pericolo, incoraggiavano i cittadini ad infondere in tutti il dovere, la necessità di votare a favore dell'annessione, perché non era più il tempo di pensare a transazioni. Nessuno doveva arrestarsi a mezzo cammino, senza il pericolo di essere dichiarato nemico e come tale trattato. Il disprezzo timoroso verso i contadini traspare con chiarezza sulla stampa liberale della città. Il popolo delle nostre campagne è avvezzo da lungo tempo ad adorare il prete, a rispettare il padrone. È oggi chiamato ad entrare nel primo periodo della nuova vita, oggi egli vi entra portando secco il fardello della propria ignoranza, trascinando dietro di sé il fantasma della propria idolatria. Una parola che a lui dirigessimo direttamente sarebbe adunque sprecata. È una barriera culturale insormontabile, quella che separa la borghesia liberale dall'informe popolo del contado. Per questo l'articolo termina rivolgendosi minacciosamente agli unici mediatori possibili, ai parroci e ai curati delle campagne. Ricordo loro che ogni feudalesimo è finito e che sul loro comportamento veglia il robusto bastone della legge. Il Giornale dell'Arena, 13 ottobre 1866. Don Benassuti è fuggito. La cura parrocchiale è affidata al vicario Don Andrea Baco, anziano, stanco e timoroso, di calibro culturale modesto, si dimostra subito un Don Abbondio molto arrendevole. Il plebiscito è fissato per domenica 21 ottobre. La deputazione comunale scrive ai tre parroci del circondario, il mercoledì precedente. Invita fermamente il clero a voler istruire questa popolazione del solenne atto che sarà chiamata a far parte, illuminandola con saggi schiarimenti. È il problema storico della borghesia rurale. Per avere un rapporto culturale e politico con la plebe contadina, deve passare dalla testa e dalla bocca del parroco. Malgrado il suo radicale anticlericalismo, ha un bisogno disperato dei preti, quando deve muovere la popolazione, anche se non è una necessità che si presenta di frequente. Normalmente la borghesia basta da sola. In questo caso però gli accordi armistiziali richiedono questa farsa di democrazia e la giunta è costretta a regredire dal suo laicismo, ad imbonire i parroci disprezzati perché si facciano portatori del suo messaggio politico. Chiude la lettera un complimento arzigogolato. Calcolando la sottoscritta sulla generosità d'animo più volte dimostrata da questo reverendissimo parroco, massime quando trattasi del bene dell'umanità, poi perché finalmente esso pure è italiano, si tiene certa la sua cooperosità. Cerea, 18 ottobre 1866. Per non essere fraintesa, precisa l'ordine che sta impartendo. E questa è la deputazione comunale. Al clero viene adunque demandato il nobile incarico di parlare sopra tale importante argomento dal Pergamo della prossima domenica, perché non ci siano dubbi sul significato che deve assumere questo incarico didattico del clero. Precisa che la patria gliene sarà riconoscente, e molto più se mercé la sua assistenza, la votazione di questa popolazione riuscirà unanime per l'annessione al grande regno italiano. Arrivano finalmente le indicazioni tecniche su come si deve votare e il commissario le riassume in una lettera. È sabato 20 ottobre. Il plebiscito sarà aperto domani, appena finita la messa parrocchiale. Non solo la borghesia ha bisogno del clero per comunicare con la plebe campagnola, ma è pure costretta a cadenzare le proprie iniziative sui tempi dei riti ecclesiastici. Per far votare i contadini deve disporre l'urna di fronte alla porta della chiesa e aspettarli all'uscita dalla messa. Procuri, suggerisce ancora il commissario, che possibilmente vi sia una sola sezione per tutto il comune. Dai giornali patriottici e dalle carte dei funzionari traspare costantemente in questi giorni la preoccupazione di non far votare i villici in piccole sezioni. In campo ristretto, osserva ad esempio il commissario del Re di Rovigo, agiscono influenze retrive, locali e occulte. Opportuno invece concentrare per votazioni le masse onde darvi carattere di solennità, se non votazione per distretti, che sarebbe ottima. I borghesi e i funzionari filo-italiani sono relativamente molto pochi. Il problema è di concentrare persone civili e autorità in modo che i contadini siano avviati al voto sotto buoni occhi patriottici. Un paio di giorni prima, quando non si era ancora presa la decisione semplificatrice di istituire un solo seggio per tutto il comune, il commissario raccomandava che per le frazioni più villiche e quindi meno istruite, siano destinate a presiedere la votazione persone intelligenti e godenti la stima e fiducia della popolazione. Commissario distrettuale a Deputazione Comunale di Cerea, Sanguinetto, 18 ottobre 1866. La presenza delle persone autorevoli e intelligenti era il mezzo molto efficace sul quale si faceva affidamento per orientare italianamente il voto dei villici meno istruiti. La semplice descrizione della tecnica del voto spiega da sola molte cose. Come già si disse, continua il commissario, vi devono essere due urne separate, una sopra un tavolo, l'altra sopra l'altro. Se per caso non avesse urne apposite, potrà adoperare due misure di capacità per i grani, cioè una quarta o un quartarolo. Sopra una sarà scritto ben chiaro il sì, sopra l'altra il no. È la prima volta nella storia che viene chiesto il voto ai contadini. Com'è possibile intuire, non c'è davvero preoccupazioni sul suo risultato. Si possono tranquillamente ammettere a presentare il proprio biglietto anche gli illetterati e gli abitanti più rozzi delle frazioni. Solo le donne ovviamente vengono escluse. Libero sempre il voto, continua senza umorismo il funzionario. La deputazione comunale, la possidenza e tutte le persone intelligenti e patriottiche procureranno che il maggior numero possibile di votanti si accosti all'urna. Bisogna che il plebiscito appaia come un fatto sufficientemente di massa per assumere il valore di legittimazione politica che gli si vuole attribuire. Quanta libertà di voto rimanga con questo apparato è facilmente comprensibile. La sua piena pubblicità è una garanzia di controllo totale. Il contadino illetterato esce di chiesa, viene spinto a votare dalla folla patriottica. Prende il suo biglietto, deve scrivere o farci scrivere il sì o il no, e poi, fra due ali di folla, sotto gli occhi dell'autorità comunale, delle persone intelligenti e patriottiche, della possidenza, magari dello stesso padrone sotto il quale deve lavorare il giorno dopo, può liberamente scegliere verso quale delle due urne dirigersi. Non è finita. Dopo aver deposto il suo voto, l'elettore deve recarsi dal segretario del seggio, che tiene un registro dove scrive i nomi dei votanti mano a mano che si presentano. I protocolli sono due. Uno per i votanti che presentano il biglietto del sì, l'altro dei votanti che presentano il biglietto del no, per modo che il numero complessivo dei biglietti, che, finita la votazione, si troveranno in ciascheduna urna, dovrà corrispondere all'ultimo numero progressivo del protocollo. Nel protocollo dei biglietti del no si dirà: votarono negativamente i seguenti cittadini. La piena pubblicità del voto rende inutile lo spoglio finale. Il giorno fatidico si avvicina. La deputazione pubblica un avviso in cui rende noto che domenica 21 ottobre alle 10 di mattina tutti gli abitanti maschi del comune che hanno compiuto 21 anni possono votare. Il seggio verrà riaperto anche lunedì. Per dar solennità alla faccenda e per creare occasioni di convegno popolare, avvisa che sempre domenica, alle ore 1:30 del dopo pranzo, avrà luogo a questa parrocchiale la funzione della benedizione delle bandiere. Ora che il parroco reazionario e irrissoso è stato costretto alla fuga, ogni resistenza clericale ai desideri patriottici e progressisti della deputazione è crollata. Mancando la trainante personalità del Benassuti, i due parroci di Aspareto e Aselonia non si fanno più sentire. Il prete anziano e acciaccato, che funge da vicario nella parrocchiale di Cerea, non ha energia. Si accoda ubbidiente a tutti i desideri della deputazione vittoriosa, che dal canto suo cerca e trova tutti i mezzi per ostentare pubblicamente il suo trionfo. Per l'occasione fa acquistare tela ed aste necessarie per la formazione di nuove bandiere nazionali da esporre nei seguenti luoghi: una per l'ufficio comunale, una per la torre della chiesa parrocchiale, una per il campanile della chiesa della Madonna e sei per le statue esistenti sul piazzale della chiesa parrocchiale. Su nove bandiere, otto vengono piazzate sui campanili e sagrato. Il territorio del nemico, finalmente espugnato, viene ricoperto di tricolori, che entreranno pure in chiesa a ricevere le benedizioni dalle mani tremebonde del prete Bacco. Per predisporre adeguatamente la scenografia del plebiscito, la deputazione, onde dare la maggior pubblicità possibile ad un tale atto, eresse sul piazzale della chiesa parrocchiale un palco, il quale serviva di sede del comizio che presiedeva le votazioni per l'annessione di queste province al Regno d'Italia. È domenica. La messa è terminata e i contadini stanno uscendo di chiesa. Alle ore 10, antimeridiane precise, stante il seggio sopra apposito palco erretto sul piazzale della chiesa di Cerea, fu dal presidente dichiarata aperta la votazione. Il primo a salire sul palco e a deporre il suo biglietto è il sindaco Giuseppe Morgante. A sera i votanti sono 990. L'urna viene chiusa con tutte le formalità e venne suggellata con cera lacca rossa ed impressa col timbro comunale di Cerea di conio antico portante la leggenda Podestà di Cerea. Il giorno successivo votano altre 266 persone. Alle 5 pomeridiane Un po' dopo, perché all'ultimo minuto arrivano quattro ritardatari, il seggio viene chiuso. Viene steso il verbale. I votanti sono stati 1.256 e lo scrutinio è proceduto con perfetta regola. La commissione quindi conclude il presente protocollo gridando: Viva l'Italia unita sotto lo scettro della Casa di Savoia! In tutti i comuni rurali del Veronese il plebiscito è un trionfo di italianità. I voti favorevoli all'annessione sono 88.864, i contrari 4. La deputazione pensa bene di eternare sul marmo questa bella pagina della storia democratica di Cerea. Sul municipio ancora oggi una lapide recita: 22 ottobre 1866. Questa data ricordo del solenne plebiscito che la congiunse alla libera Italia Cerea, ai più lontani nipoti tramanda. La formula sulla quale si è votato dice: Dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale del re Vittorio Emanuele II e dei suoi successori. Riassumendo il significato del voto, un foglio veronese scrive così: Sì, vuol dire essere italiano ed adempiere al voto dell'Italia. No, vuol dire restare Veneto e contraddire al voto dell'Italia. Ecco, abbiamo chiuso questo breve capitolo del libro, ma molto significativo su come il referendum del 1866 sia stato veramente una farsa e abbia obbligato le nostre popolazioni venete a sottostare a un'autorità straniera che nulla aveva di illegale. Il Veneto Serenissimo Governo si è sempre battuto, come abbiamo detto, dal 1987 in poi, per il rifacimento di questo referendum farsa, di questo referendum illegale. Il popolo veneto vuole rifare questo referendum e lo vuole fare con tutti i crismi della legalità internazionale, se questa esiste ancora. Questo è un altro piccolo scritto, sempre del Veneto Serenissimo Governo, appunto per finire questa trasmissione di oggi. Noi popolo veneto chiediamo che il referendum del 21 ottobre 1866, avente come oggetto l'unione o meno del Veneto all'Italia, venga rifatto, in quanto il medesimo non si è svolto secondo gli accordi internazionali, bensì in violazione anche delle più elementari regole democratiche. Inoltre chiediamo che sotto la supervisione dell'ONU i rappresentanti di Francia, Austria, Italia e del Veneto Serenissimo Governo istituiscano un tavolo di trattative per stabilire le modalità e le regole di indizione del nuovo referendum. A risentirci.